Inizia così Lezioni di Fantastica, il libro che Vanessa Roghi ha voluto dedicare alla storia di Gianni Rodari nel centenario della nascita e nel quarantesimo della morte. Gianni Rodari è stato il più grande scrittore di favole e filastrocche del Novecento italiano, ma non solo questo. Si chiude infatti così nei ringraziamenti a scanso di equivoci. Il taglio interpretativo di Lezioni di Fantastica risale a un momento preciso, quando a casa di un amico ho visto nella libreria del salotto tutti gli struzzi messi in bella vista. Lì Rodari sta, dove deve stare, fra Brecht e Lee Masters, autore fra i grandi del Novecento. E noi oggi vogliamo raccontare la storia di Gianni Rodari con Vanessa Roghi, storica, autrice di documentari per Rai 3 e che negli ultimi anni ha pubblicato sempre per La Terza, da Don Milania De Mauro, Il potere delle parole, Piccola città, una storia comune di eroina e appunto Lezioni di Fantastica, storia di Gianni Rodari. Vanessa Roghi, che abbiamo in collegamento da Roma e che salutiamo. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno e bentrovati.
Gianni Rodari nacque a Omegna il 23 ottobre del 1920, morì a Roma il 14 aprile del 1980. Visse 60 anni appena. Vorrei che partissimo dalla biografia, che è la biografia di un uomo del pieno Novecento, Vanessa Roghi, quella di un intellettuale del pieno Novecento. Potremmo iniziare dall'infanzia e la giovinezza, che si conclude in fondo con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il Rodari non pubblico, quello che precede il Rodari che conosciamo, ma assolutamente decisivo per spiegarlo.
Sì, assolutamente. Rodari nasce a Omegna, quindi non lontano dal confine con la Svizzera, e vede lì, diciamo, gli effetti del fascismo sull'Italia dei suoi anni. Appunto, nasce nel 1920, ma diciamo in una dimensione abbastanza periferica, appunto, fino a che, costretto a trasferirsi a Gavirate in Lombardia con la mamma perché il padre muore nel 1929, non cresce all'interno di un contesto dove l'antifascismo inizia ad avere un ruolo più importante. Rodari da ragazzino si iscrive all'Azione Cattolica, che dobbiamo ricordarcelo, è uno dei pochi spazi, anzi forse l'unico spazio alternativo alla Gioventù Italiana del Littorio, anche se poi viene di fatto messa fuori legge l'Azione Cattolica, però continua ad operare nelle province più cattoliche del nord Italia. Rodari è un militante dell'Azione Cattolica, fervente militante, inizia a scrivere anche sui giornalini, si capisce che insomma vuole scrivere, gli piace scrivere e partecipare alla vita politica intesa appunto come la polis che lo circonda. A 18 anni è il 1938, finisce l'istituto magistrale che ha frequentato per necessità poi di trovare un lavoro, per essere un ragazzo figlio di una donna vedova senza nessun tipo di, come dire, reddito, poco abbiente se non quasi povero. Ovviamente l'idea di fare un liceo e poi l'università sembra molto lontana, però Rodari è molto bravo a scuola, molto diligente, e quindi comunque dopo le magistrali pensa di iscriversi all'università, ma nel frattempo deve lavorare. Inizia a lavorare nel 1938, l'anno delle leggi razziali in Italia, facendo l'istitutore in una famiglia di ebrei tedeschi che hanno creduto di trovare in Italia un rifugio alle persecuzioni razziali. Lì, come ci racconta nella Grammatica della Fantasia, avendo molto tempo libero inizia a leggere tantissimo. Già era un lettore avido, con i suoi amici, soprattutto due che ricorda spesso nei suoi scritti, aveva letto tutto quello che leggevano i giovani della sua generazione, da Montale a Dostoevsky. È un grande lettore anche in lingua straniera, insomma gli piace molto leggere il tedesco. Lì legge Novalis, dove appunto trova la celebre frase: se avessimo una fantastica come una logica, avremmo scoperto l'arte di inventare le storie. Da lì il percorso di Rodari è un percorso che si muove a cavallo fra la ricerca di questa fantastica, cioè questa arte di inventare le storie, e un mestiere che poi diventa quello di giornalista. Presto lascia il mestiere di maestro, durante la guerra partecipa alla Resistenza, si iscrive al Partito Comunista e da lì inizia in modo molto tradizionale la sua carriera di intellettuale organico al Partito Comunista e, diciamo, di rivoluzionario di professione, cioè di qualcuno che dedica la sua intera vita al servizio di un'idea e di un partito, per cui appunto, come ha scritto lui, se il partito mi avesse chiesto di fare il giornalista nella rivista dei contadini, io l'avrei fatto. Per fortuna il partito gli chiede di fare il giornalista per l'infanzia, e quindi questo è il Rodari che poi è arrivato fino a noi.
Vanessa Roghi, nel 50 Rodari lascia la Lombardia, la lascia definitivamente e approda a Roma, una città che non lascerà più. Sono gli anni in cui il lavoro culturale di Rodari si nutre anche di passione educativa, che è un rapporto biunivoco in realtà. Poi il lavoro culturale sarà anche un lavoro ideologico. L'impronta ideologica comunista si realizza non soltanto attraverso l'iscrizione al Partito Comunista Italiano, si realizza anche attraverso quello che scrive e quello che pubblica sul versante giornalistico. Nel 1951 scrive il suo primo libro pedagogico, Il manuale del pioniere, subito scomunicato dal Vaticano, e scrive anche i primi libri per ragazzi, Il libro delle filastrocche e Il romanzo di Cipollino, che diventerà Le avventure di Cipollino. Da dove parte la sua riflessione sulla scuola, la sua riflessione teorica sulla scuola? Perché il suo messaggio è così rivoluzionario ed è percepito subito così rivoluzionario tanto da ottenere la scomunica del Vaticano?
In realtà la scomunica del Vaticano non è proprio sul manuale del pioniere e su Rodari, cioè i comunisti italiani vengono scomunicati nel 49 tutti insieme, il pacchetto è unico, Rodari è un comunista, Rodari è scomunicato. Quello che sta abbastanza sul gozzo del Vaticano e dei preti soprattutto è il tentativo del Partito Comunista di organizzare la gioventù attraverso l'associazione dei pionieri, quella proprio non gli va giù e su quella agiscono gran parte appunto degli attacchi locali, in provincia, delle parrocchie, che poi a volte si traducono anche in interrogatori dei bambini che portano a scuola il pioniere, che leggono il pioniere, in indagini della polizia. Se si va a vedere l'archivio centrale dello Stato, il fondo delle associazioni controllate, l'associazione dei pionieri è molto controllata e lì ci sono i resoconti di tutte le province nelle quali tutti i pionieri vengono molto spesso perseguitati. Rodari diventa il direttore della rivista del Pioniere, per questo motivo si trasferisce a Roma poi e nel 1951 inizia a dirigerla e per questo chiaramente è, come dire, il capo dei delinquenti, ma ancora non è esattamente lui inteso come Gianni Rodari, ma come appunto un comunista che si occupa di infanzia. Ancora non hanno capito bene chi è Rodari, tant'è vero che se si guarda nei resoconti di polizia si legge sempre il solito Rodari che sta in queste associazioni. Certo, lì la battaglia è aspra perché l'organizzazione dell'infanzia è un tema che già ha fatto in qualche modo separare la Chiesa dal regime fascista durante il ventennio e che adesso crea invece quest'altro importante solco di battaglia politica fra appunto Partito Comunista e cattolici. Ovviamente non è che mancavano altri motivi per essere in competizione, però insomma questo diventa un tema centrale. Rodari, essendo mandato dal partito a occuparsi dei bambini, perché aveva iniziato a scrivere rubriche, filastrocche sull'Unità un po' per caso, inizia anche a frequentarli e a conoscerli. Rodari è una persona molto diligente, dirà tutta la vita bisogna fare bene le cose che ci è toccato in sorte di fare. Per questo quando gli si chiede di scrivere il manuale del pioniere lo fa con grande serietà, andandosi a leggere tutta la pedagogia contemporanea e creando veramente un interessante mix di sollecitazioni che vengono dall'Unione Sovietica da un lato e dagli Stati Uniti dall'altro. Per cui c'è Dewey, l'attivismo americano che in quel momento va per la maggiore, e però c'è anche Makarenko e la scuola pedagogica sovietica, e poi c'è Gramsci, che è stato pubblicato postumo nel 1947. Quindi davvero esce fuori proprio una visione originale dell'infanzia molto interessante. C'è chi ha, per esempio, Marcello Argilli, il primo biografo di Rodari, ha liquidato Il Pioniere come un libro oggi illeggibile. Io trovo che non solo non sia vero, ma che questo giudizio sia veramente viziato da grande superficialità, perché andandoselo a rileggere significa attraversare la storia della pedagogia comunista italiana di quegli anni che poi tanto ha portato nel dibattito sulla scuola negli anni a venire.
Che non è soltanto una pedagogia comunista, è anche il passaggio da una pedagogia e una letteratura per l'infanzia prettamente ottocentesca ancora, di impianto e non soltanto di tradizione.
Assolutamente, infatti gli influssi sovietici, insomma, di Makarenko, ma anche quelli di Dewey, parlano di un modo nuovo di intendere quello che allora si chiamava il fanciullo, no? Però la partecipazione, la scuola attiva, la ricerca, tutti i metodi che poi vanno a convergere con quelli che vengono dalla Francia, del maestro Freinet, che viene portato in Italia dai maestri della cooperativa della tipografia a scuola, che poi diventeranno il movimento di cooperazione educativa, ai quali poi Rodari si avvicinerà molto presto.
La storia di Rodari è anche una storia politica, l'abbiamo capito, una storia politica e ideologica che ne ha segnato anche l'opera e la sua fortuna. Sono anche gli anni della Guerra Fredda e Rodari ha un rapporto privilegiato con l'Unione Sovietica, non soltanto sul piano della cultura pedagogica. Diventa subito un autore di culto perché i testi di Rodari vengono immediatamente tradotti, i testi per l'infanzia vengono subito tradotti in russo.
Sì, subito, veramente, nel 1953 lui scrive subito il romanzo di Cipollino che viene subito tradotto e diventa un bestseller. Nel 61 viene fatto un cartone animato, nel 73 un film, lì le pubblicazioni sono infinite e il romanzo di Cipollino esce sulla Pravda dei pionieri, che è la Pravda per i ragazzi che si stampa in Unione Sovietica. Tutti i bambini e le bambine degli anni 50 e 60 conoscono Cipollino, è una prova che chiunque di noi può fare quando incontra una persona che viene dall'Ucraina o appunto dalla Russia e ha intorno ai 60 anni, chiedere se si ricorda di Cipollino, è impossibile che risponda di no e questo ancora fa abbastanza impressione, visto che invece Cipollino in Italia non lo ricorda quasi nessuno.
Di riflesso non viene tradotto negli Stati Uniti.
No, non viene tradotto negli Stati Uniti, ci sono probabilmente due motivi, è molto semplice ovviamente pensare a una, chiamiamola censura, ma non la chiamerei censura, la chiamerei proprio mancanza di interesse verso quel modello pedagogico, ma c'è anche comunque un isolazionismo culturale che insomma in qualche modo conosciamo, per cui non è che sono tanti gli italiani che vengono tradotti negli Stati Uniti, per cui è abbastanza normale che uno scrittore per l'infanzia, peraltro comunista, non lo sia. È un po' meno che non lo sia per tanti anni e che sia stato tradotto soltanto recentemente, ma forse si è anche un po' persa traccia della sua presenza nella cultura italiana e quindi neanche negli Stati Uniti è arrivato l'interesse per tradurlo fino a un certo punto.
Quindi a maggior ragione diventa significativo il recupero di oggi negli Stati Uniti.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Gli anni 50 e i primi anni 60 sono quelli della grande produzione letteraria di Rodari. Cipollino l'abbiamo menzionato. Scrive Gelsomino nel paese dei bugiardi, Filastrocche in cielo e in terra, Favole al telefono, La freccia azzurra, Il libro degli errori. Ha subito successo, abbiamo detto, in Italia e nel mondo. Ci racconti la storia di questo successo, forse senza pari, suggellato nel 1970, 50 anni fa, un'altra ricorrenza importante per Gianni Rodari, dal premio Hans Christian Andersen, il Nobel della letteratura per l'infanzia.
Sì, fa abbastanza impressione che Rodari sia stato l'unico scrittore italiano, scrittore perché poi c'è stato anche un illustratore ad aver vinto l'Andersen, l'unico, e che l'abbia vinto nel 70. L'edizione precedente, se non sbaglio, è quella del 68, viene vinta dall'autore di Marcellino Palenvino, un autore spagnolo collaborazionista con il regime di Franco, anzi dichiaratamente fascista. Tant'è vero che Rodari, quando vince l'Andersen, comunque scrive a Einaudi dicendogli: beh, insomma, festeggeremo, ma certo questo Andersen che ha premiato prima un fascista e poi me un po' fa riflettere. Però in realtà quello che fa riflettere è invece proprio la grande capacità trasformativa di cogliere in Rodari lo scrittore dei tempi che cambiano. Lui lo è ormai da tanti anni, nel 60 inizia a collaborare con la casa editrice Einaudi e grazie ad Einaudi ha un grande successo che lo toglie da quell'ambito un po' ristretto che era quello dei lettori comunisti e dei loro figli e invece lo porta a nuotare nel grande mare dei lettori tout court. Peraltro nel 61 inizia anche a scrivere sul Corriere dei Piccoli, il borghesissimo Corriere dei Piccoli, anche se tanto amato da tutti quanti. E quindi questo mix Einaudi più Corriere dei Piccoli davvero lo rende un autore in qualche modo, possiamo dire, mainstream, nel senso che è un autore che poi, per esempio, la Rai stessa inizia a invitare ogni 3x2 in ogni programma televisivo radiofonico, cioè da parlare dei cartoni animati Disney, si invitano Rodari e Umberto Eco, cioè da parlare del problema della droga, Zavoli invita Rodari e qualcun altro, cioè da parlare del problema dei figli che non ubbidiscono ai genitori e si invita Rodari, della scuola si invita Rodari, delle favole si invita Rodari, quindi Rodari è molto presente nella televisione fra gli anni 60 e 70, scrive moltissimi programmi radiofonici, quindi la sua voce diventa una voce davvero per tutti, ma continua ad essere la voce di un comunista e questo è un elemento interessante su cui riflettere, cioè il più importante scrittore per l'infanzia italiano del Novecento è stato un comunista, lo è stato fino alla fine, non ha mai smesso di scrivere da comunista le sue storie. Poi che cosa significhi scrivere storie da comunista, su questo potremmo riflettere, ma certo sicuramente ha pesato moltissimo sulla storia culturale italiana.
Vanessa Roghi, nel 1973 esce un libro epocale e non è di letteratura, Grammatica della fantasia. È il suo capolavoro pedagogico, è di una forza dirompente. È una raccolta di lezioni, in fondo, di incontri con i ragazzi e non soltanto.
La grammatica della fantasia è l'esito lunghissimo di un percorso che potremmo far iniziare, anzi non lo facciamo noi, lo fa lo stesso Rodari, in quel 1938 di cui parlavamo prima, quando appunto lui legge Novalis e pensa forse sarebbe il caso di inventare una fantastica, no? La fantastica che, come la logica, è una disciplina che potrebbe essere inventata. Ora, lui per anni ragiona su questa questione di come inventare le storie, prende appunti, scrive articoli, per esempio non abbiamo accennato al fatto che lui per anni scrive sul quotidiano romano Paese Sera. Lui nel 62 su Paese Sera scrive alcune rubriche sull'arte di inventare le storie. Insomma, la questione delle tecniche, che poi è una questione che sta a cuore ai surrealisti e che poi starà a cuore anche ai maestri del movimento di cooperazione educativa, ritorna costantemente nel suo pensiero e nella sua produzione, cioè dare la possibilità a tutti, attraverso delle tecniche, di essere inventori. L'invenzione è non più vista come elitaria, ma anche appartenente al singolo genio, no? Per cui la creatività e il genio corrispondono. Si può imparare la creatività, e questa educazione alla creatività è un'educazione politica, perché per immaginare tempi nuovi, per immaginare momenti nuovi, per immaginare un mondo diverso, bisogna esercitare la fantasia e la creatività. La grammatica della fantasia è l'esito quindi di questo percorso, di questo ragionamento, che è un ragionamento allo stesso tempo letterario e politico, ma è anche qualcosa in più, è anche il segno dell'evoluzione dell'uomo, Rodari, che è partito, diciamo, con una curiosità prettamente intellettuale ed è arrivato davvero invece un po' a rovesciare la sua funzione di intellettuale, ripeto, perché lui dice: mi è passata la voglia di fare un libro nel quale facevo vedere quanto ero bravo, no? A me vengono sempre in mente Le lezioni americane di Calvino, che è un libro che io amo tanto, ma effettivamente a rileggerlo viene un po' da pensare: guarda Calvino quanto faceva vedere quanto era bravo. Ecco, la grammatica della fantasia non vuole far vedere quante cose sa Rodari, ma veramente vuole mettersi a disposizione di chiunque per ragionare sulla possibilità della creatività e della trasformatività della parola e del suo uso all'interno della democrazia e della scuola, che della democrazia fa parte. Quindi Rodari in qualche modo rovescia, no, la funzione intellettuale e crea strumenti, non dà indirizzi. Penso che la grammatica della fantasia da questo punto di vista sia un testo seminale importante, come pochi altri nella storia della cultura italiana.
Gli anni 70 sono anni meno fecondi sul piano letterario, segnati anche da una salute cagionevole, lo è sempre stata. Non abbiamo ricordato, tra gli aspetti privati, che nel 53 si era sposato con Maria Teresa Ferretti e che aveva avuto poi una figlia, Paola, nel 57. Negli anni 70 fa in tempo però a scrivere forse l'ultimo capolavoro, C'era due volte il barone Lamberto, che è del 78, e poi Il gioco dei quattro cantoni, che esce nell'anno della morte, nell'80. Sono comunque testi che lasciano il segno.
Beh, lui scrive anche le novelle fatte a macchina, che escono nel 73. Insomma, gli anni 70 sono, a mio giudizio, abbastanza ricchi di opere letterarie, ma soprattutto sono ricchissimi di interventi di Rodari, che sono interventi sul giornale dei genitori che dirige, ripeto, in rubriche televisive. Lui inizia a scrivere una serie di rubriche televisive e poi appunto lavora tantissimo con il teatro, lavora per un anno alla Spezia, alla Storia di tutte le storie. Diciamo, la sua produzione cambia di segno, ma non è meno incisiva o meno anche numericamente rilevante. Questo è importante da dirsi, perché, per esempio, anche questa è una cosa che Marcello Argilli dice nella sua precedente biografia, cioè che Rodari degli anni 70 è un Rodari un po' in sedicesimo, un po' in tono minore. In realtà io penso proprio quello che dicevo prima, cioè la sua volontà di rovesciare la funzione intellettuale e mettersi insieme agli altri a fare le cose determini poi il fatto che siano meno importanti i libri e siano più importanti le azioni. Quindi La storia di tutte le storie, i laboratori a Mantova, quando lì mette in scena la storia dei nani di Mantova, che comunque lui aveva scritto, i tantissimi laboratori in giro per l'Italia che lui continua a fare. E quindi il Rodari degli anni 70 è altrettanto prolifico, ma con un segno diverso.
C'è una questione che ha impegnato Rodari per tutta la vita. Rodari appunto morirà nell'80 a seguito di un intervento chirurgico andato male. il rapporto fra scrittura per l'infanzia e impegno politico. Ora, sappiamo bene che l'impegno politico ha cambiato di segno negli anni a venire, negli anni successivi a Gianni Rodari. Negli ultimi 40 anni è proprio sparito il concetto di ideologia. Quale eredità ci ha lasciato allora il suo lavoro pedagogico e letterario, secondo lei?
Ma l'eredità che ci ha lasciato è grande, però è un'eredità anche un po' nascosta e da andare a cercare, è un po' tipo l'isola del tesoro. Le mappe per farlo le abbiamo tutte le tracce possibili per recuperare l'eredità di Rodari, ma è un po' difficile da afferrare anche proprio per il giudizio su Rodari che poi negli anni si è stratificato. Per cui paradossalmente il suo recupero anche in quest'anno dell'anniversario avviene molto spesso in questa chiave. Bisogna ricordarsi che Rodari è stato un grandissimo intellettuale anche se ha scritto soltanto per i bambini. Anzi, peggio, bisogna ricordarsi che Rodari è stato un grande intellettuale oltre al fatto che ha scritto per i bambini, come se la sua produzione esterna, diciamo, a quella per l'infanzia, avesse una rilevanza maggiore perché si rivolgeva agli adulti. Io penso che invece la frase da affermare, come avrebbe detto il barone Lamberto, fino alla nausea, a ripeterla continuamente, è: Rodari è stato un grande intellettuale perché si è occupato di bambini. Fino alla fine il suo lavoro politico è stato un lavoro politico con i bambini, come diceva Walter Benjamin quando scrisse il suo trattato sul teatro politico con i bambini. Lavorare con i bambini è un'azione politica fondamentale, importante, che Rodari esercita fino alla fine e con grande consapevolezza. La sua amarezza non nasce, penso, dal fatto che per tutta la vita lui ha fatto questo, ma per il fatto che, avendo fatto questo, gli altri intorno a lui lo abbiano considerato un po' un autore di serie B. Recentemente ho intervistato Aldo Tortorella, che è stato per anni funzionario e dirigente del Partito Comunista. Per la figlia di Tortorella, Rodari scrisse la prima filastrocca nel 1947 a Milano. E Tortorella mi ha detto questa cosa che mi ha molto colpito, mi ha detto: sono buoni tutti a scrivere per gli adulti, ma di figure intellettuali che riescono a lasciare il segno scrivendo per i bambini ce ne sono assai poche. Collodi, Rodari. Per questo dobbiamo ricordarci che Rodari è stato un grande, grandissimo scrittore e intellettuale.
Vanessa Roghi, grazie mille di queste considerazioni, di questa storia che ci ha raccontato, grazie di essere stata oggi con noi.
Grazie infinite di occuparvi di Rodari e di occuparvene così bene. A presto.
Vanessa Roghi, alla quale dobbiamo Lezioni di Fantastica, storia di Gianni Rodari, edito dalla Terza nella collana I Robinson Letture.